loro avevano Bremer in mano, solo che pensavano che Bremer li aspettasse in eterno. Hanno tirato la corda con il Paris Saint Germain pensando di prendere più soldi, pensando che ci fosse ancora Leonardo che staccava il segno e se ne fregava a lui di quanto dava.
Allora, vabbè, stiamo parlando, intanto introduco e do il buon pomeriggio, ce l'ho qui con me, oggi gli passo tutti i palloni a lui, ci pensa lui. Stefano Impalloveni, ciao Stefano.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
Allora Stefano, ben trovato, ieri è stata una giornata tutta di mercato lì in mezzo, devo dire che mi piace però quel contesto dove arrivano tutti.
L'ultimo giorno,
tu li hai vissuti poi insomma.
Un po'
no,
tipo quando... un paio di siena.
Arrivano tutti, ognuno dice una
c'è
cosa.
C'è il moschiere, quello andava, esce
sì, poi. Sì, ieri in Sermosa. Una foglia.
Zara del Cosenza.
No, ma poi spunta fuori improvviso Zara del Cosenza, che è una cosa da dove spunta fuori?
Sì, questo sì, che la notizia in un mercato ribasso, però insomma bisogna avere fiducia, speranza, ottimismo, speriamo, dai.
Guarda, ieri ho parlato con un po' di esperti del settore, di agenti, e hanno detto che loro sono fiduciosi che il prossimo mercato sia diverso. Fiducia in questo, ecco.
Ce l'auguriamo, Marco, perché poi ma poi tu sei un grande sostenitore delle idee. Queste idee che in questo momento è difficile, queste formule, no? Adesso tu sei specialista, poi Nick, chi meglio di lui, no? Ceccherini, direttore, diritto, riscatto, non l'obbligo, insomma ci sono prestito, oneroso. Se uno becca le idee, giocatori fenomenali, tipo faccio un esempio proprio su tutti, Kvaratskhelia, in prospettiva che nessuno conosce, scommetti su un talento, no? Come Mudrik, quello che è andato al Chelsea, che giocava allo Shakhtar, 2 anni fa era già forte. Se uno va prima... magari prende a prezzi diciamo accessibili e fa il colpo, però è facile parlare anche da qua.
Lì ci vuole una grande competenza per
una grande
fare
competenza
questo.
Ma più che altro anche un grande fiuto. Devi avere un fiuto, cioè lì il discorso dei grandi direttori sportivi o i grandi staff diciamo delle squadre, al di là che il calcio sia evoluto, ci sono scouting, c'è una rete di osservatori importante, però alla fine poi dopo il coordinatore, il capo, l'esperienza, puoi usare un computer, i dati, il calcio, ripeto, è cambiato in tante cose, però l'esperienza e il fiuto, secondo me, distinto nel calcio conta molto e fa la differenza. Cioè, sono cose che non puoi spiegare, Marco. Tu magari vedi un giocatore che non vedo e quello diventa un campione, e io pensavo invece che non sarebbe mai diventato, insomma.
Certo, ci vuole un grande lavoro di scouting in questo caso, ci vuole comunque un'organizzazione anche per arrivare a trovare e avere queste idee, perché adesso è proprio il momento dove secondo me l'idea fa la differenza.
Sono d'accordo con te.
Cioè adesso non ti puoi più, cioè adesso non in questo calcio, nel nostro calcio, ahimè, dove arriva il Bournemouth qualsiasi che mette sul piatto 30-35 milioni,
non puoi competere.
Tu non puoi competere. Perché il Bournemouth è una squadra, che è una squadra di bassa classifica della Premier.
Ha preso Traoré, 30 milioni.
Traoré. Avevo offerto pure per Zaniolo. Quindi capire. Ieri leggevo di un'offerta per Beto che era arrivato l'Everton, mi sembra in extremis, così a offrire 25 più bonus. Allora tu non puoi competere con loro in questo momento. Devi per forza andare sulle idee, perché non puoi più chiedere nemmeno voglio il giocatore X. Come lo vai a prendere il giocatore X?
Soprattutto quasi un contenimento obbligatorio diciamo degli ingaggi, di quello che ha fatto il Napoli, quello che ha fatto il Milan, quello che sta facendo il Milan. Sai, poi le annate non è che le ciambelle non è che riescono sempre con il buco, cioè può darsi che in una stagione tu possa anche accusare, però il bello di questo stato di precarietà, di un dominio che è altalenante, cioè dopo i 9 scudetti consecutivi della Juventus, lo scorso anno abbiamo avuto il Milan, quest'anno abbiamo il Napoli, prossimo anno chissà, perché poi dopo anche dall'equilibrio societario e da questa politica delle idee coniugata con il contenimento, cose eccetera, e anche le formule che ti offre il mercato, il diritto di riscatto, prestito oneroso.
Tu dici che in questo momento si potrebbe forse pensare di dare anche un po' più spazio ai giovani, cioè nel senso, visto che servono
i parametri zero, dove i procuratori fanno anche molto la differenza. Ti stavi dicendo, scusa?
No, dico, in questo momento potrebbe essere proprio una strada, anche viste le problematiche, di dare un po' più spazio ai giovani.
Ma certo, come no. Anche
però
perché
tu dici
devi
non
provare.
Essere bravi perché...
Ma sai qual è il discorso? Che ci sono stati tanti esempi in tante carriere di giovani che anche a 18 anni magari potevano lasciare qualche perplessità e poi invece sono diventati giocatori forti, sono diventate leggende, sono diventati campioni strutturati, continui, costanti, che hanno marcato poi una differenza all'interno del proprio club e all'interno dell'equilibrio del campionato. E quindi secondo me bisogna sempre provarci. Ha fatto bene la Juve, ha fatto bene la Roma, hanno fatto bene tante altre squadre. La Lazio a dare fiducia a Cataldi, insomma, adesso poi giovani, 24 anni, poi bisogna stabilire. In Italia abbiamo, secondo me, una percezione un po' sbagliata del giovane. Il giovane, se sei forte a 20 anni, ci provi a farlo giocare.
Certo.
Invece in Italia abbiamo avuto sempre questa mentalità, ma da anni,
20, fatti a fare 20, le ossa, 4, sì, sì, sì.
No, a fare le ossa, cioè gioca dove puoi giocare, ma gioca, cioè, facciamoli giocare. Poi se non li fai mai giocare con continuità non potrai mai capire il valore reale, realistico di quel calciatore, insomma. E quindi rimane sempre così, e quindi puoi danneggiare la carriera del giocatore e non puoi capire fino in fondo quanto può essere una risorsa. E questo è il discorso un po'. E il coraggio è che di capire, e la, come dicevi tu, la competenza e la bravura di capire se X o Y possono fare al caso tuo. E ci devi provare. Su 4 giovani ne esce uno bravo, te lo tieni, gli altri ci fai mercato, eccetera, eccetera.
No, no, tu hai citato l'esempio.
Ma come si faceva in passato?
Tu hai citato l'esempio del Napoli, che quest'anno ha dato via, ricordiamo, 4 giocatori che erano i big.
Sì, i pilastri.
I pilastri, tu li dai via e dici, che succede? Tra l'altro c'erano tante, diciamo, ti ricordi, critiche, no? Voglio dire, a
poi,
De Laurentiis,
però Marco, poi, permettimi, consentimi, poi ci vogliamo un altro discorso, però. Per fare questo prezzo devi avere l'allenatore giusto.
Sì.
Lo staff del tecnico, dell'allenatore stesso giusto. Il direttore sportivo giusto. Ci deve essere un allineamento,
sì.
No,
di pianeti pure.
Di pianeti, bravo, hai detto bene. Perché se tu non c'è l'allenatore giusto che dice questi giocatori, non ti preoccupare, vabbè, ci l'avevo capito quello che volete fare, ci sto, il progetto mi piace, mi stimola. Se invece vedi un allenatore che vuole soltanto delle prime scelte, non vuole privilegiare il lavoro settimanale, il gruppo, insomma, ci sono tanti criteri in base, no, da seguire per poi realizzare un gruppo vincente. E il Milan lo scorso anno l'ha fatto, il Napoli lo sta facendo quest'anno.
Posso chiederti se in questo tipo di ragionamento che stiamo facendo forse è più adatto un allenatore di campo rispetto all'allenatore che gestisce?
Per questo calcio di Serie A credo che un allenatore di campo sia più,
è vero,
ti porta questo tipo di principi, di idee, di lavorare, perché il calcio adesso economicamente in Italia è sofferente. Quindi, venendo al tuo discorso prima in apertura, le idee, la competenza più dei soldi in questo momento, insomma, i soldi sono determinanti, per carità, perché poi alla fine i giocatori devono essere sempre competitivi e forti, però con 5-6 giocatori competitivi e con le idee, con un allenatore da campo, ho capito quello che vuoi intendere tu da campo.
No, da campo, una domanda, nel senso, perché adesso io mi metto anche nei panni degli allenatori gestori che sono stati bravi a fare il loro lavoro, però adesso
sì,
in questo mercato così veramente
tirato, ma anche
gli allenatori
gestori si stanno
andando in quella direzione, tu dici.
Mourinho, cioè quelli indiscutibili, dici, vincenti, hanno capito che per stare in Serie A devono lavorare assieme al progetto e alle esigenze di bilancio e ai paletti del fair play, eccetera eccetera, quello che sappiamo e quello che sanno tutti meglio di noi gli ascoltatori e tifosi che ci seguono.
E quindi devi
essere flessibile, devi capire il calcio, che è abbastanza in questo momento, per utilizzare un termine che però io non detesto, fluido, molto precario in Italia.
Il calcio fluido, chi ce l'aveva? Pirlo?
No, non lo so, c'è un termine che si dice, come dire, sai, tutto molto...
Ah, quello era liquido. Ah, fluido, liquido, vabbè.
No, liquido e fluido, liquido...
Vabbè,
insomma,
io poi,
liquido mi rimane agli stati, gassoso, lo stato solido, lo stato liquido. Mi sembra liquido, mi sembra proprio uno stadio ultimo. Invece fluido può essere un termine che può accontentare, no? Può mettere
però in questo discorso che stiamo facendo, che mi piace molto, Stefano, perché poi va un po' al di là delle singole squadre.
Sì.
In questo discorso però credo che anche, mi permetto di dire, anche i tifosi devono dare il loro. Tu dici, perché dici questo? Perché anche il tifoso adesso deve entrare nell'ottica,
esatto,
che non può più chiedere.
Deve essere direttamente proporzionale. Cioè adesso noi stiamo a fare un discorso un po' abbastanza filosofico.
Però guarda che credo che la cultura sportiva ci deve portare anche in quella direzione.
Bravo. Allora, il tifoso adesso deve essere direttamente proporzionale alle istanze, alle esigenze, agli obblighi, a una situazione difficile che sta vivendo il calcio italiano.
Esatto.
Però uno dovrebbe fare un'ora al giorno, cioè tipo, ti ricordi quando andavamo a scuola, educazione civica?
È vero.
Guardano attraversa sulle... Però porta rispetto, non dire parolacce, l'insegnante... cioè tutte queste cose che ormai
sì,
sono mai passate, per fare un paragone che forse tiene o non tiene, non so, insomma, per rendere l'idea. E la stessa cosa, io sono d'accordo con te, nel calcio la devi trasferire questa cosa, questa percezione, questo sentimento, che poi è un sentimento, no? È un sentimento unico, quindi il tifoso capisce, magari trova una squadra che fa divertire il pubblico, in base a tutte queste cose qua si costruisce, però affinché possa avvenire servono tante
sai perché
ti chiedevo
questo prima? Un tifoso ha mandato un messaggio secondo me molto bello che ho letto e ho condiviso, no? Lui diceva, tifoso dell'Inter, ha detto sì, io sto con la società, sto con l'Inter, il caso Skriniar, no? Però dopo io gli ho detto è bello questo messaggio perché lui dice io comunque sostengo la società in questo momento, in questa scelta che ha fatto, però il fatto che adesso rimane Skriniar, comunque Skriniar indossa la maglia dell'Inter, quindi un tifoso in questo momento più
ma
che
sai,
fischiarlo,
ma il tifoso però scusa ma ha una memoria da elefante. Non è, Marco, posso dire una cosa? Adesso non voglio fare ruffiano perché tu non mi conosci, lo sono affatto.
No.
Però se io sono tifoso, io mi ricordo se Piccari a settembre ha detto no, ma io non c'è problema. Cioè il tifoso interista si ricorda di quella dichiarazione di Skriniar. Non so se mi spiego.
Certo.
Allora anche in questo diciamo discorso di rispetto reciproco, io se sono tifoso e ti scrivo una cosa senza offenderti, l'attaccamento alla maglia, eccetera. Insomma, se vogliamo anche vietare questa possibilità al tifoso di dimostrare un dissenso nei tuoi confronti, che indossi la fascia di capitano, rappresenti il mio club in ogni partita e poi ci metti due secondi, che scopriamo che ti sei accordato Paris Saint-Germain a luglio.
Però mo rimane.
Così dico, correggimi.
Tanto sta parlando Allegri e chiedo di.
Correggimi se sbaglio, a luglio sei accordato?
Sì, comunque così è risultato.
Allora lo scopri adesso, a luglio, a settembre rilasci no, e non fa. No, sta zitto, non di niente. E amen.
Dice meglio non farlo uscire certe cose, no?
Farlo uscire, poi il tifoso è tifoso e va avanti e si può giocare al calcio anche senza Skriniar.
Ah, questo sono
l'internazionale di Milano, come.
Ti piace questa cosa?
Internazionale. L'Inter può giocare e può fare a meno anche di Skriniar, che è un grande giocatore, un ottimo giocatore, che si è impegnato sempre, si impegnerà fino alla fine, anche come l'ha sottolineato lo stesso Marotta. Ma ripeto, si può giocare senza... Adesso Skriniar è forte, ma non è che farà un fuoriclasse. Si può giocare anche senza... Lo ha dimostrato il Napoli. Cioè, andate via, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz, aiutami, poi chi è l'altro?
Mertens. Cioè, Koulibaly l'hai detto, no?
Sì, sì. Quindi. Poi si diceva a un certo punto a Napoli: sì, sì, ma Koulibaly no,
sì, sì.
Perché senza Koulibaly
non si può giocare.
Ah, no. Quale chiede dico, al coreano?
Adesso dicono che me...
all'armadio.
Ah, devo raccontare una cosa. Che, devo raccontare
ma io
Stefano.
Credo. Sono ieri... curioso. Queste cose, secondo me, non lo so. A Spalletti piacerebbe. Quanto fa sui 100 metri Kim? Secondo me fa 11 e qualcosa. È velocissimo. Ma guarda che è una base, cioè è velocissimo.
No, ma ti devo raccontare una cosa.
Dimmi.
Ieri ho incontrato Malu Pasincato, che è venuto con noi in diretta.
Allora, me lo saluti tanto, anzi sì. Lo salutiamo.
Perché un giorno interviene, che lui ha detto che gli piace tanto stare nei nostri forum, eccetera. Però mi ha raccontato una cosa su Kim, che, a parte che ha trovato il soprannome che io ci sono rimasto.
Però scusa Marco, bisogna sapere se sia vero o meno, perché dubito molto. Ho dei dubbi. Adesso
no,
chiama smettisce.
Perché no, lui conosceva un giocatore di una squadra che era un giocatore africano, difensore, che giocava con Kim. Ho capito? E quindi gli ha raccontato delle cose belle su questo giocatore.
Tipo?
Beh, che ha detto che è una roba, dice quasi. Non sente nulla dall'esterno, è quasi un computer, è un soldato. E lui dice:
devoto,
sai come lo chiamava Malu quando parlava con questo amico? Dice: oh, ma quel Bruce Lee come gioca?
Bruce Lee. Perché c'è un po' remoto.
Perché capito, lo chiamava Bruce Lee perché questa cosa proprio. C'era questo tema, ha detto: guarda, mi parlava di lui al di là della parte tecnica del giocatore, proprio dell'uomo, cioè una cosa proprio quadrato. Da questo punto di vista,
diciamo così simpaticamente, Malu non becca un giocatore, è un pronostico dal 1915. Però in questo in questo caso ha avuto ragione.
Mi raccomando, vabbè, ciao, Malu. Il soprannome Bruce Lee mi è piaciuto ieri quando ce l'ha raccontato.
Simpaticissimo, poi grande competente, a parte gli scherzi.
Assolutamente, assolutamente. Ancora qualche messaggio per noi: considerando le casse delle società italiane, Allegri e Mourinho non possono allenare. Vabbè, adesso noi esageriamo. Ovviamente, seguendo il vostro discorso, loro mica allenano. Non passiamo sempre da un estremo all'altro, ragazzi. La mia era una domanda, se in questo momento, viste le difficoltà, credo che Stefano ha risposto che ci deve essere un adeguamento anche di questi allenatori in questa direzione. Cioè adesso grandi giocatori secondo me non si possono più andare a prendere, ragazzi. Cioè, Mettiamocela in testa questa cosa, anche quando il tifoso dice: ah, vogliamo il grande giocatore, a prendere chi te lo paga adesso? Devi andarla a trovare e scoprire come ha fatto.
Sintetizzando, Marco, chi ha caratteristiche da gestore, no? Deve andare incontro a un altro tipo di gestione, che, scusa il gioco di parole, deve diventare la notaria di campo. Cioè devi valutare Mourinho, i Conte, questi qui. Proprio in bocca al lupo a Conte.
Infatti abbiamo saputo questa cosa, ho letto di un intervento
all'ultimo momento di Cistifelli, credo.
Cistifelli è un piccolo problema e adesso non si sa quando rientrerà esattamente, però insomma.
Cioè noi stabiliamo sempre i giochisti, i risultatisti, i gestori, gli allenatori di campo. Ecco, secondo me non è che va di moda lui, cioè, però con le esigenze economiche, con i bilanci, le idee, i contenuti, serve più, ti aiuterebbe di più avere un allenatore da campo.
Sì. In questo momento è inevitabile.
Secondo me ti risolve anche i mezzi giocatori o il giocatore diventa utile con l'allenatore da campo, perché durante l'esercitazione, il rapporto, il dialogo, cioè l'allenatore di campo ha una concezione del lavoro diversa.
Perché vedi, intanto sta parlando Allegri, dice: contro la Lazio out Pogba per un indolenzimento ai flessori, quindi questo appena rientra si fa
male.
Vabbè, cioè,
ma
una
questa
roba...
è una cosa, questa è una notizia
ma com'è possibile?
15 e 20, no, 14 e 20.
Ma com'è possibile sto Pogba?
Non lo so, guarda, veramente... Marco, io non lo so, non ti so rispondere,
ieri
mi dispiace per... Perché, cioè, mi dispiace oggettivamente della situazione come si è venuta a creare. Cioè, hai riposto tante aspettative su un calciatore che ha tradito queste aspettative per infortuni, per ritardi, per scelte, operarsi, non operarsi, pensare al mondiale che è stato saltato, eccetera, eccetera. Te ritrovi con un danno clamoroso e poi vedi, anche siamo noi anche eccessivi. A volte è il gioco delle parti, dobbiamo criticare, sennò che ci siamo a fare. Cioè, è il gioco delle... Però Allegri, con tutto il rispetto, gli è saltato il banco all'inizio, poi la crisi societaria, la situazione societaria, e poi i punti di penalizzazione, e poi pure lui all'inizio con queste assenze ha fatto maluccio. Quindi c'è una concausa di responsabilità che ti ritrovi in questo momento a dire: vabbè, ma la colpa è dell'allenatore, no? La colpa è di quello, la colpa è
di sono insieme. Più colpe.
Cioè, doveva essere il rilancio suo quest'anno con Pogba, Di Maria, no. Ti vengono a mancare Di Maria e Pogba e Vlahovic.
Però qualcuno ti potrebbe dire:
allora
perché sei andato a prendere Pogba e Di Maria?
Oh, Marco,
capito?
Ti dice, devi fare?
No, sai perché ieri, vi riporto, non so chi ha avuto la possibilità poi di seguirci, magari lo riporto a Stefano perché siamo stati veramente in diretta tante ore, ieri Salandin, che conosciamo, ha fatto un appunto, ha detto, dice: io una critica che mi sento di fare anche su alcune scelte della Juventus, ad esempio lui sostiene che Dybala andava tenuto, la società doveva tenerlo,
sì,
invece di andare a tu mandi via uno che ti chiede X cifre e vai a prendere Pogba a 8. Perché poi questo va detto.
Certo, sì.
E dici, era meglio tenere Dybala,
però noi sembriamo
poi qualcosa in più e tenerlo.
Poco credibili e poco affidabili. Però c'è un mercato, durante il mercato, l'estate, fai le pagelle, chi ha fatto il mercato migliore, chi è stato... Cioè io all'inizio pensavo che Pogba potesse rilanciarsi, nonostante gli infortuni, nonostante abbia avuto 2 anni agonistici complicati, no?
Certo.
Per usare un eufemismo. Ma
io invece no.
Esatto, appunto, però voglio dire, devi fare delle scelte. Poi, se queste scelte si rivelano sbagliate, è sbagliato. Si è sbagliato, ma non è che nel calcio c'è la sfera di cristallo. Tu pensi di sostituire Dybala con Pogba, di fare un altro tipo di squadra, di avere in mente un tipo di progetto tecnico, ti salta il banco perché ti vengono a mancare proprio i due perni, i due protagonisti principali. Su cui voi puoi costruire una squadra di rilancio vincente, forse è troppo competitiva, molto competitiva per tornare a competere per vincere lo scudetto. Se non ci riesci, all'inizio ti devi barcamenare. L'inizio è stato come la fine, come l'anno prima della Juve, cioè la Juve ha sofferto tanto a non diventare mai squadra, a non diventare mai continua sotto, al di là puoi fare una scelta di offerta di gioco, di proposta, oppure puoi giocare tipo Cortomuso dietro e vincere 1-0, però oggettivamente la squadra non è mai dimostrato di essere una squadra, vuoi per gli infortuni, vuoi per tante cose, vuoi per degli errori tecnici, vuoi per delle situazioni societarie. La Juve non è mai decollata, però nonostante tutto, prima della penalizzazione stava là, poi bene o male stava là. Poco, perché da una squadra come la Juve ci si aspetta tanto, ma adesso io secondo me non può non si può nascondere, cioè non puoi eludere, Marco, il fattore societario, quello che sta avvenendo. Ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, dei giocatori, dei dirigenti in prima battuta
assolutamente. Quindi, aspetta, vediamo qualche audio, mi dicono qualche domanda, riflessione ai nostri ascoltatori. 331 82 00 23.
Ciao Marco, ciao Stefano, Andrea, cercherò di essere breve, ma volevo dare la mia considerazione riguardo Skriniar. Allora, per me la colpa va ripartita sul giocatore, il procuratore, la società e la dirigenza, quindi la proprietà. Perché? Perché fu Skriniar a dire io voglio essere come Hamsik, voglio diventare una leggenda. Fu Marotta che in sede di mercato disse è più facile sostituire un difensore piuttosto che un attaccante, e fu Zhang che rifiutò la PEC di 53 milioni, l'offerta del Paris Saint Germain, dicendo no, tanto noi rinnoviamo. Perché? Perché Skriniar fece capire che rinnovava, perché Marotta era sicuro che Skriniar avrebbe rinnovato, e invece oggi stiamo parlando di un giocatore che non ha rinnovato.
Stefano, questa è la situazione, quindi lui dice le colpe vanno un po' ripartite.
No, sì, però poi sai, a me resta difficile poi veramente trinciare, giudicare, cioè se io non ho elementi è faticoso, però dobbiamo farlo, non è che mi nascondo. Però io questa pecca da 53 milioni è stata
all'epoca si dice che l'Inter rifiutò questa
offerta. Questo non lo so, capisci? Però è come la vicenda Zaniolo, cioè se arrivi ci arrivi, capisci? Ci arrivi male, non lo so. Poi,
aspetta,
non...
poi dopo apriamo una parentesi su Skriniar, però diversa. Io non andrei tanto a individuare le responsabilità. Dopo vi spiego dove vorrei arrivare con Stefano e anche qualche altro amico. Andiamo a prendere un altro audio in questa fascia, poi andiamo in pausa. 331 82 00 23.
Skriniar, Marotta già aveva preso Bremer e Milenkovic. Bisognava anticipare i soldi e poi avrebbe venduto Skriniar. Zhang questa cosa qua gliel'ha vietata, Bremer l'ha perso, Milenkovic troppo avanti siamo andati col tempo, e ad agosto è chiaro che non poteva dire di sì a 50 milioni, ma la colpa è di Zhang, non è di Marotta.
Ok, quindi le colpe del presidente. Allora, intanto vabbè, arrivano anche messaggi sempre su Skriniar, è un argomento oggi che lo dobbiamo un attimo, dopo lo affrontiamo con un po' più di profondità, però voglio andare su voglio spostare io, Stefano, adesso è inutile trovare le colpe, non serve a niente in questo momento. Cioè ad oggi è rimasto, va fino a giugno, non troviamo le colpe, tanto è inutile, cioè in questo momento dire
io
che ha sbagliato uno o l'altro,
la penso come
bisogna
te.
Trovare una soluzione in questo momento.
La soluzione è che sì, però una soluzione la devi trovare anche all'interno dello sport, cioè
certo,
io ti faccio
questa
domanda provocatoria, la fascia di capitano
chi la tolgono per forza?
Vedi, allora quindi già qualcosa
che era Brozovic, e poi quindi dovrebbe ritornare capitano Brozovic, no?
Sì, io l'ho visto in tribuna pimpante, quindi secondo me
anche qui abbiamo risolto un ipotetico problema.
Ma io però posso dire una cosa, lo specchio un po' della situazione, la prova del 9 è data anche dalla squadra, la reazione, cioè ripeto, io scherzosamente, per carità, con tutto il dovuto rispetto nei confronti di Skriniar, cioè non è che lo voglio sminuire, dico si può giocare al calcio senza Skriniar e le prestazioni dell'Inter lo dimostrano.
Noi abbiamo fatto
lo dimostrano anche a Cremona
senza Skriniar, perché poi
Cioè la squadra non è che sta aspettando Skriniar, ma non è che se gioca è meglio, ma voglio dire il messaggio della squadra inviato ieri contro un'Atalanta che è data per tutti, informa le cose, insomma ieri l'Atalanta l'Inter poi è capace di tirare fuori per queste prestazioni. A Cremona ha sofferto, ma ha fatto una bella partita, ha dominato, quindi senza Skriniar, questo sto dicendo.
Allora ci fermiamo un attimo, Stefano, ritorniamo su questo tema, ce ne sono però tanti altri. Oggi cerchiamo insieme a Stefano di fare più focus, mi piacerebbe, Stefano. Adesso partiamo con questo di Skriniar, poi passiamo anche ad altri, perché ieri sono successe altre cose, caso Amrabat ad esempio, altra situazione che adesso noi abbiamo fatto il titolo un giocatore a metà in questo momento perché è a metà, una parte è Fiorentina, l'altra parte c'è il Barcellona, magari c'ha la testa lì, non so adesso che cosa succederà. Va bene, ci fermiamo, torniamo subito.